Radio Parma 102 104.
Allora, ci sono degli ospiti a me molto graditi, perché quando poi li incontro, parlo con loro, mi danno una, come si dice, un bel volume, alzano il mio volume di cultura, di curiosità, eccetera eccetera. Uno tra questi è il direttore della Magnani Rocca, Stefano Roffi. Stefano, buongiorno.
Buongiorno Andrea, un piacere rinnovato
anche per me. Allora, lei sa che tutte le volte che l'ho fisicamente preferisco al telefono, perché c'è un rapporto anche visivo che per noi è importante quando parliamo. Cercheremo di, come dire, adeguarci anche ai ritmi telefonici che insomma mancano dell'aspetto visivo, quindi occhi negli occhi quando uno parla, quando l'altro risponde, magari così andremo uno sopra l'altro della voce, ma cerchiamo di renderci il più lineare possibile in questo caso, come stiamo facendo da troppo a tempo a questa parte. Allora, Stefano, è con noi perché c'è una grande mostra alla Magnani Rocca, quella dedicata a un signore che si chiama Modigliani. Tra l'altro morì giovanissimo, mi pare 35 anni, dico bene, quindi un po' tormentato mi pare, no? Dico bene, Stefano?
Sì, la sua è stata una vita veramente difficile, una vita bruciante, breve, perché è morto a 35 anni, però del tutto compiuta artisticamente. Non si può dire che il suo progetto artistico sia rimasto incompiuto. È nato a Livorno, quindi un artista assolutamente italiano, la sua formazione è italianissima, perché già da piccolo, ecco, aveva una madre che era appassionata di cultura, l'ha condotto a visitare luoghi d'arte in varie zone d'Italia e si è appassionato molto all'arte senese e toscana del 3-400, ecco, che rimarrà sempre nella sua arte. Poi, come succedeva a tutti gli artisti, promettenti e anche meno promettenti, ma nel suo caso molto promettente, c'è il trasferimento a Parigi, che era la capitale dell'arte internazionale. In quel periodo stiamo parlando dell'inizio degli anni del Novecento, ecco, inizio del Novecento. Trasferimento a Parigi e la possibilità di così vedere tutto quello che succedeva nel mondo artistico in quel momento, in particolare l'arte africana, che era qualcosa di nuovo, ecco, che aveva molto colpito per la sua essenzialità, e anche il grande Paul Cézanne, che può essere a pieno titolo definito il padre dell'arte del Novecento. Ecco, questi elementi, insieme ad alcune opere di Modigliani molto scelte provenienti dal Museo de Grenoble, si ritrovano alla mostra alla Fondazione Magnani Rocca, quindi una mostra focus, una mostra con un numero limitato di opere, che però consente di mettere Modigliani a confronto con i suoi principali riferimenti, quelli che ho menzionato: l'arte senese 3-400esca, maschere africane e Paul Cézanne.
Tra l'altro c'è una collezione proprio che, o non so se hanno battuto all'asta sull'arte africana, Sotheby's, qualche tempo fa, o la faranno, comunque delle cose davvero straordinarie, no? Non solo tribali, ma di grandi artisti, perché poi è quello, giusto? Non c'è solo la storia in queste opere, ma c'è anche dell'impegno artistico. Dico bene, Stefano?
Sì, è così. Ecco. È un'arte diversa da quella che noi siamo abituati a vedere, ecco, e a conoscere. È una dimensione in cui il tempo non è come per noi. Ecco, l'arte è qualcosa di religioso, qualcosa che si riferisce spesso al culto degli antenati, che sono sempre presenti, quindi un modo per mettere in comunicazione l'individuo con il suo passato e con la terra, ecco, quindi una cultura molto forte, credo all'origine della cultura di tutti sulla terra, e che nella Francia, ecco, nella Parigi d'inizio Novecento, arriva come qualcosa di sconvolgente. Ecco, pensiamo al Picasso delle Damoiselles d'Avignon, non sarebbe pensabile, ecco, se Picasso non avesse potuto conoscere appunto l'arte africana.
Tra l'altro io ho visto una biografia, no, su Picasso, quando lui mostra alla gallerista, ai suoi consiglieri, all'amante di quel momento, no, come fiero, toglie il telo dalla tela, ci sono le Mademoiselle d'Avignon, E tutti rimangono sconcertati in modo negativo e dicono: volevi dipingere male, avevi detto che volevi fare delle cose per pochi, ce l'hai fatta, e se ne vanno. Lui rimane con un palmo di naso. Dico bene, corrisponde in realtà a questo momento.
È proprio così. In realtà Picasso, come sappiamo, era un eccezionale pittore, forse ancora meglio come disegnatore, quindi era certamente in grado di produrre immagini gradevoli, ecco, capaci di soddisfare qualunque tipo di pubblico, però ecco, decide di valorizzare queste forme nuove, così sintetiche, enigmatiche, misteriose, che venivano dall'Africa e che rappresentavano una forte novità. Modigliani ha questo stesso tipo di ispirazione, ma la declina in modo diverso. Le sue immagini sono comunque sempre estremamente eleganti. Quello che coglie dall'arte africana, in particolare da quella della Costa d'Avorio, sono questi particolari del volto, volti sempre molto allungati, fronte bombata, occhi obliqui, senza pupille, qualcosa che rimanda a un mistero insondabile dell'anima che lui riesce a dipingere. Ecco, lo dipinge questo mistero senza rivelarlo. Questa è un po' la chiave di lettura dell'arte di Modigliani.
Ecco, e la modella preferita, Lugna Cecoska, era la moglie dell'amico d'infanzia, ma un amore segreto di Modigliani oppure no? Era solo...
Ma Modigliani ha avuto molti amori, peraltro era un uomo bellissimo, anche se molto malato fin dall'infanzia. Un celebre ritratto fotografico ce lo presenta quasi come se fosse un fratello maggiore di Tyrone Power, per cui aveva davvero anche un importante corpo scenico Modigliani, come è successo per altri grandi artisti del Novecento italiano.
E tra l'altro è sul vostro sito della Magnani Rocca questa foto, sì, ricordiamolo, sì, chi vuole vedere magnanirocca.it, trovate questa foto della quale sta parlando Stefano.
Vero, vero. Modigliani piaceva moltissimo alle donne, lui aveva grande passione per le donne, e per cui è stato corteggiatissimo e ha molto molto corteggiato. Va detto che, nonostante la malattia che lo tormentava, nonostante fosse molto incline all'alcol e all'assenzio, tutti ricordano come non fosse mai degradato. Anche nelle situazioni più, diciamo, imbarazzanti, esprimeva sempre grande nobiltà, quindi grande fascino. Lugna era la sua modella preferita. Ecco, è la protagonista del bellissimo dipinto esposto alla Fondazione Magnani Rocca. Peraltro nel catalogo della mostra è contenuta un'intervista fatta a Lugna, ormai novantenne, e lei ricorda proprio quando Modigliani realizzò questo suo ritratto. Ricorda che declamava la Divina Commedia mentre dipingeva, che era anche molto vivace, e in un momento così il dipinto che stava realizzando cadde dal cavalletto e, caduto a terra, la pittura fresca inglobò un fiammifero che appunto era sul pavimento. Questo fiammifero è ancora presente nel dipinto, lo possiamo vedere, una sorta di piccola capsula del tempo che viene dal 1917.
1917, quindi, questa opera di Olio su Tela, e siamo più o meno, non dico proprio l'anno giusto, ma più o meno in quegli anni ci sono, anche se si tratta poi della fine dell'Ottocento, questa della prima mostra dell'impressionismo, no? Come riuscivano queste due strade, tra l'altro parallele, perché di incontri ce ne sono stati pochi, o sbaglio, Stefano?
Sì, diciamo che quando Modigliani arriva a Parigi l'impressionismo è già estremamente maturo, l'arte di Monet, ecco, sta già volgendo a qualcosa di diverso, è già in qualche modo anticipatrice dell'informale. Però ecco, Parigi era sicuramente sinonimo di impressionismo. Modigliani però ecco, non subisce particolare influenza da questo mondo, che era del tutto legato alla percezione retinica, quindi dell'occhio, dell'immagine, un lavoro sulla luce, ecco, in contrapposizione ai risultati che stava ottenendo la fotografia. la ricerca di Modigliani è più qualcosa che tutto sommato anticipa l'espressionismo, ecco, la capacità di sondare l'animo, di esprimere in pittura qualcosa del soggetto che andava ritraendo. Quindi l'impressionismo certo è qualcosa che ha sicuramente rivoluzionato l'arte mondiale di quel periodo, però Modigliani è molto più novecentesco, è molto più contemporaneo, credo, perché il suo è un lavoro tutto sull'uomo, sull'anima, sui misteri che l'individuo porta con sé, che non esprime, che però il pennello dell'artista può almeno accennare.
Ecco, troviamo anche 5 ritratti a matita di personaggi francesi.
Sì, ecco, sono sempre opere che provengono dal Musée de Grenoble, peraltro i disegni di Modigliani sono, oltre che molto molto belli, lui insieme a Picasso credo che sia il maggior disegnatore in assoluto del XX secolo, sono anche piuttosto rari, perché spesso Modigliani li eseguiva al tavolo di un bistrò, di un caffè parigino, in cambio di una bevuta d'assenzio. E questi disegni non venivano apprezzati come meritavano, tante volte i destinatari li appallottolavano e li gettavano, ecco, consapevoli del grande valore che avevano. Questi sono disegni che insieme al dipinto esposto sono proprio le prime opere in assoluto di Modigliani acquisite da un museo pubblico, ecco, il Museo de Grenoble. Modigliani è forse l'artista più falsificato in assoluto, ecco, ci sono vicende anche molto famose legate ai falsi di Modigliani. Le opere esposte alla Magnani Rocca sono assolutamente certe, perché sono proprio quelle che vennero acquisite dallo Stato francese prima di tutte, quindi hanno una bibliografia molto ricca, sono proprio considerate riferimenti assoluti nell'arte di Modigliani.
Stefano, io ho notato una cosa, che questi dipinti sono tutti di figure maschili, mentre invece lui è più famoso per i ritratti femminili, dico bene?
Sì, ecco, Modigliani è noto certamente soprattutto per queste sue elegantissime figure femminili dal collo lungo, ecco, in sintesi, dovendo esprimere la sua arte in due parole, lui è il pittore delle donne dal collo lungo. Sono quelle che gli hanno dato maggiore successo, ecco, perché certamente di fronte a un soggetto femminile lui riusciva veramente a esprimere il massimo della propria arte. Sono celeberrimi anche i nudi femminili, che davano tanto scandalo al tempo, al punto che una galleria che ne aveva esposti alcuni fu costretta a chiudere rapidamente. Adesso queste opere hanno valori impressionanti, un nudo di Modigliani è stato venduto recentemente all'asta per 170 milioni di dollari, e naturalmente anche i ritratti maschili sono molto molto apprezzati, però ecco, lui ha certamente espresso il massimo quando ritraeva le sue modelle così amate, in particolare l'ultima, che era anche la sua compagna. Oltre a Lugna, molti ritratti lui li dedicò alla amatissima Jean Hébuterne, anche lei pittrice, aveva 15 anni meno di Amedeo Modigliani. E allora è anche una storia tragica, perché quando Modigliani morì, 35enne, Jean non resse al dolore, si tolse la vita.
Amedeo Modigliani è il tipico esempio bohemien, dico bene Stefano, è la sintesi, il concentrato, no? Più bohemien di lui penso che non si possa.
No, lui è proprio il simbolo dell'artista bohemien, anche un po' maledetto, ecco, anche l'artista maledetto, ma è anche il simbolo della capacità di reagire rispetto alle grandi avversità, perché lui già bambino, insomma, si è ammalato di tubercolosi, ha avuto problemi di salute gravissimi per tutta la vita, però è riuscito a realizzare qualcosa di straordinario. La sua vita è stata certamente randagia, appunto bohemienne, però anche in senso romantico, ecco, questa figura dell'artista così al centro della vita parigina, poverissimo, però ugualmente dotato di una allure in grado di conquistare chiunque, è qualcosa che ancora oggi, ecco, affascina veramente tanto. Quindi alla grandezza del Modigliani pittore si affianca certamente il fascino della sua figura, ecco, è rimasto qualcosa che è noto ancora adesso, ecco, fra i visitatori della fondazione, la sua figura, cioè il desiderio di conoscere qualcosa di lui, della sua persona, si affianca così all'omaggio che viene fatto alla sua arte.
Ecco, possiamo dire che Modigliani è l'ultima firma straordinaria dell'arte italiana dai tempi di Caravaggio, l'ultimo che sia arrivato e anche, insomma, proprio quello più recente vicino a noi?
E lui certamente deve moltissimo alla grande tradizione italiana. Quindi può essere considerato l'epigono, ecco, di una sequenza di grandissimi italiani. Non a caso, ecco, in quegli anni c'era già in qualche modo, come dire, il ritorno, ecco, come gusto a considerare la grande arte del passato. Erano anni, così, i primi anni del cosiddetto ritorno all'ordine del movimento di Novecento, a cui lui è assolutamente estraneo, però ugualmente in modo autonomo si era dedicato ai grandi della tradizione italiana. Lui lavora quasi interamente a Parigi, ma la sua formazione è del tutto italiana, aveva conosciuto l'arte della sua terra, ecco, la Toscana, con i tantissimi grandi artisti che sempre ci sono stati, e ha saputo rielaborare questo grandioso patrimonio che la tradizione italiana gli aveva lasciato, una rielaborazione autonoma, originalissima, che però indubbiamente tiene conto, ecco, di tutto quello che lui aveva conosciuto da bambino e da ragazzino e che aveva saputo rielaborare da par suo.
Ecco, straordinariamente sensuali, no? Queste opere con queste donne, con il collo, con questa parte del collo lungo, discreto, ma anche provocante al tempo stesso, no? Bellezza, eros, una delle zone anche più erogene del corpo umano, no? Luogo dei baci, delle carezze. Dico bene, è per questo che diventano e si trasformano ancora più provocanti di quelli che sarebbero con collo, tra virgolette, di dimensioni normali.
Sì, è verissimo. Lui è il contrario dell'arte barocca, ecco, non so se pensiamo a Rubens e prima di lui Tiziano, che insomma non è barocco, però in qualche modo è stato un ispiratore per Rubens, queste figure femminili prorompenti dalle grandi forme, ecco. L'immagine femminile che trasferisce Modigliani è completamente diversa, è un'immagine di assoluta eleganza, quindi queste mani allungate, questi colli che non esistono in natura, forse, ecco, soltanto la celeberrima Marella Agnelli poteva vantare un collo da cigno di questo tipo. Quindi è una sorta di idealizzazione che Modigliani fa. A Parma c'è un esempio straordinario nella pittura antica, cioè c'era, è rimasto rimasto così presente nella cultura, è la Madonna del Collo Lungo di Parmigianino, che adesso è conservata agli Uffizi. In origine era stata dipinta per una chiesa di Parma. Ecco, figure non appartenenti alla realtà ultraterrene che l'artista appunto celebra attribuendogli delle caratteristiche in cui l'eleganza è l'elemento dominante, ed è l'eleganza che si trasforma in sensualità, una sensualità tutto sommato algida, distaccata, ma non per questo meno forte, meno efficace.
Certo. Allora Stefano, io è 20 minuti che siamo al telefono, ci sarebbe da stare ore a parlare di Modigliani, della sua esperienza artistica, culturale, di quello che lei ci può raccontare, perché poi sono tante ramificazioni, no, nel campo dell'arte. Parliamo di lui, poi ci viene normale parlare di Picasso, poi dell'arte africana, insomma. Parlare d'arte sarebbe fantastico, ma impossibile, anche in una giornata intera. Amedeo Modigliani, le opere del Museo di Grenoble in visita fino al 18 luglio alla Magnani Rocca, no? Visitabile questa mostra fino al 18 luglio. Tra l'altro lui è proprio nato in luglio, o sbaglio? Era il suo anno di il suo mese di nascita, dico bene, luglio?
Sì, vero. Lui nasce a Livorno, nasce in una famiglia ebraica, aveva subito rovesci economici importanti e fortunatamente la madre, la signora Modigliani, di origine francese, era una signora molto molto intraprendente. Grazie alla sua capacità di traduttrice, anche di educatrice, riesce a risollevare le sorti della famiglia. Quindi insomma ci troviamo in presenza di una famiglia in cui la figura femminile era molto molto forte. Ecco, forse anche per questo Modigliani per tutta la vita celebrerà, ecco, la figura femminile, ricorderà sempre anche questo esempio materno straordinario. Ecco, voglio aggiungere che alla Fondazione Magnani Rocca, oltre a Modigliani, naturalmente è possibile vedere la collezione permanente in una veste piuttosto rinnovata. Ecco, sono stati fatti dei cambiamenti nell'esposizione, è possibile vedere anche gli armadi della villa, aperti eccezionalmente, contengono tante memorie della famiglia Magnani, corredi, abiti d'epoca e tanti altri oggetti attraverso i quali è possibile rivivere un'epoca perduta.
Ecco, ricordiamo anche che c'è Monet, Renoir, Cézanne, De Chirico, De Pisis, 50 opere dello stesso Morandi, Burri, Canova, dico bene Stefano?
Sì. È una collezione di origine privata, ecco, è nella raccolta di Luigi Magnani, il celeberrimo mecenate che per tutta la vita si dedicò al collezionismo, però con l'intenzione, dopo la sua morte, di destinare a tutti quello che aveva collezionato, perché credeva fermamente nel valore etico dell'arte, quindi voleva che tutti avessero la possibilità di incontrare la vera grande bellezza e trarne giovamento educativo. Ecco, questo è stato il suo intendimento nella grande impresa collezionistica che ha realizzato.
E la Fondazione Magnani Rocca, anche attraverso la sua direzione, sta portando avanti questo progetto di Modigliani, e ci auguriamo che sia il primo di un ritorno alla normalità. Stefano, ci eravamo trovati prima di questo anno da dimenticare, adesso insomma poco alla volta ci auguriamo che tutto torni insomma alla normalità, dico bene Stefano?
Assolutamente, i musei dopo un lungo periodo di forzata chiusura hanno riaperto al pubblico. Direi che la vita a un museo è qualcosa che può dare grande giovamento alla salute di tutti, salute fisica, salute spirituale. Alla Fondazione peraltro c'è anche un meraviglioso parco ottocentesco, quindi proprio la possibilità di rigenerarsi grazie a quanto di meglio ci viene offerto. Ecco, l'arte e la natura sono veramente un meraviglioso bagno rigenerante.
E alla Magna di Rocca c'è sia arte che natura, visto che c'è anche uno splendido parco. Stefano, la verremo a trovare durante questa mostra che continua fino al 18 luglio e nulla, l'aspettiamo fisicamente qua per parlarci delle vostre prossime avventure.
Certamente, la prossima volta non mancherò, ci rivedremo.
Grazie Stefano, buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
La copertina di questo album è uno dei dipinti con la donna nuda sdraiata, molto sensuale, si chiama Modì ed è targato Vinicio Capossela.
Adagia la sera sui tetti e lampioni e sui vetri appannati dei bar. Il freddo ci mangia la mente, le mani e il colore dell'ambra dov'è. Ripensa alla luce e al sole d'Italia che Dante d'autunno cantò, che io sto vicino a te e tu sai perché stai vicino a me questa notte, domani se puoi. Ricordi via Roma, la luna rideva, lì ti ho scelto e voluto per me. Mi guardavi e parlavi dei volti tuoi strani, degli occhi a cui hai tolto l'età. E ora si scioglie la sera nei pernone, nei caffè e nei ricordi che abbiamo di noi. Per amore traditi, per esistere morì, per trovarmi fuggivi fin qua. Perché Livorno da gloria soltanto all'esilio e morti la celebrità. Ma io sto vicino a te, in silenzio accanto a te, stai vicino a me, questa notte, domani se puoi. Notte, altre notti verranno anche se non sentiremo ancora cantare. Ascolteremo la pioggia, bagnarci i colori e mischiare i miei pensieri nei tuoi. Ormai l'alba ho paura di stare, restare da sola, scordarmi. Sto vicino a te, anche se non vedi che io sono qui vicino a te, questa notte, domani sarò vicino a te.